Guardate che questo della bandiera è vero, eh? Cioè, la bandiera dell'Europa è una bandiera mariana, solo che questo che ha fatto il disegno non l'ha detto, quindi noi abbiamo la bandiera dell'Europa che ricorda l'Apocalisse, appunto, e infatti mentre negli Stati Uniti d'America ogni stato nuovo si aggiungeva una stella, invece lui aveva lasciato come clausola di questo progetto che non si aggiungessero altre stelle andando avanti. E due cose, grazie a Massimiliano. Prima cosa, è interessante rendersi conto che se il papato dovesse essere quello del primo millennio, è evidente che il papato già nel primo millennio esercitava un ruolo veramente anche dottrinale. Loro appunto vengono dal papa per avere l'ulteriore autorizzazione per andare all'est. Pensate che l'iconoclastia, se non ci fosse stato il papa, si sarebbero distrutte tutte le icone, l'abbiamo detto tante volte, cioè il papa, siccome è lontano dal patriarca, difende le icone, così le due volontà di Cristo, il vitellismo, cioè in realtà la Chiesa nel primo millennio, la Chiesa di Roma funge da baluardo della fede e per questo le icone più antiche sono a Roma, perché le icone d'Oriente sono state distrutte nell'iconoclastia e il Papa ha difeso tutti i monaci contro il patriarca, cioè ha difeso la retta fede perché si venerassero le immagini, no? È un paradosso, cioè noi colleghiamo sempre l'Oriente con le icone e poi ci rendiamo conto che è stata a Roma a fare questa difesa, no? C'è un'espressione bellissima di Giovanni Paolo II, la conoscete, la ripetiamo. Giovanni Paolo II disse che il cristianesimo ha bisogno di tornare a respirare con due polmoni, il polmone d'Occidente e il polmone d'Oriente, perché se gli manca un polmone è tisico. E la riprende da un famoso ortodosso russo che si chiama Ivanov, che era ortodosso, venne a Roma e lui disse: quando sono venuto a Roma ho riacquistato il mio secondo polmone, cioè mi sono reso conto che mi mancava un pezzo di respirazione, e il cristianesimo respira con questi due grandi polmoni diversi che prendono aria, che la fanno giungere al sangue in maniera diversa, e aveva capovolto questa cosa dicendo: siamo noi dell'Occidente che abbiamo bisogno del polmone orientale, altrimenti non respiriamo bene. Questa memoria di Cirillo e Metodio, collegata a San Benedetto, ci fa vedere per esempio il monachesimo d'Oriente e d'Occidente che insieme annunziano il Vangelo. Signore, la tua pace siano con tutti voi. Abbiamo da un lato la memoria di questi giorni e dall'altro lato l'attesa di ciò che troveremo stasera a Roma, le persone che rincontreremo. Vogliamo offrire al Signore tutti i nostri pensieri, i nostri desideri di bene, chiedendo anche perdono dei nostri peccati. Signore, nostra vocazione, abbi pietà di noi.
Signore, per la gloria, lodate il Signore. Alleluia, alleluia, lodate il Signore.
Siamo il campo di Dio. Chi non pianta, né in riga, è qualche cosa, ma è Dio che le fa crescere.
Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Alleluia, alleluia, lodate il Signore.
Signore sia con voi.
E con te,
dal Vangelo secondo Matteo.
La gloria a te, Signore.
quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Di questo viaggio, di un'altra tappa della nostra vita, vogliamo esprimere il ringraziamento, ma non tanto per noi, per me, per chissà chi, ma perché noi dobbiamo sempre ringraziare. Mi ha sempre colpito quell'espressione che dice: ai retti si addice la lode. Chiunque è retto sa che tutto è un dono il proprio corpo, la propria mente, un dono l'universo, il dono il Big Bang, un dono la luna, un dono il cibo. Chi non ringrazia non ha capito niente della vita, chi non ha un senso di gratitudine non ha la lode, e ai retti si addice la lode, alle persone che hanno il senso della verità, della realtà. Chi non loda gli altri è una persona fuori di testa, cioè non si rende conto che la maggior parte delle cose gli arrivano in dono. Solo l'egocentrico gli sembra che tutto il mondo giri intorno a lui, la persona sana si accorge quante cose riceve continuamente. E la liturgia di oggi ci mostra da un lato come un'opposizione. La prima lettura ci mostra che l'uomo che non si attacca a Dio marcisce. Questo mettere una cintura nel fango, nell'acqua, c'è una via del marcire, del non servire a niente, invece si era fatti per essere proprio aderenti al Signore, per essere proprio giusti di misura, e invece uno si rovina. E la seconda lettura ci dice invece che il Vangelo ci dice che Dio è la bellezza di Dio, la verità di Dio si vede dalla fecondità, da questo seme che diventa sempre più grande, che aiuta tutti a vivere. E ho pensato così, in sintesi, di aiutarvi un po' a vedere l'ampiezza di alcune cose della fede che noi vediamo proprio nella scrittura, nella storia della salvezza. Se ci pensate, si potrebbe dire che il Pentateuco, la storia della creazione, la storia di Mosè, abbiamo visto il mare, abbiamo visto le stelle, la grandezza del mare rispetto alla nostra vita è una cosa piccola così, il mare è immenso, e poi la storia di Mosè è come il Vangelo dell'Antico Testamento, cioè il Pentateuco, i 5 libri sono come l'annunzio di Dio ha creato, e ciò che ha creato lo vuole salvare, manda Mosè a salvare il suo popolo. Poi seguono i libri storici, potremmo dire come se Dio dicesse: ciò che io ho donato resta vero nel tempo. Avete ascoltato, ne abbiamo parlato altre volte, Giosuè si sente dire: sii forte, Mosè è morto, adesso te la devi vedere tu. Cioè ciò che è stato all'inizio non è stato all'inizio ed è finito, ma continua nel tempo. Poi dopo abbiamo i libri sapienziali, cioè man mano che la storia va avanti noi riflettiamo, diciamo: ma cosa vuol dire? Capiamo questa storia, e questa storia si arricchisce ancora di più. Il libro del Sirace, dei Proverbi, il Cantico, l'amore, l'innamoramento, la sapienza, i genitori, i figli. Questa storia che è Vangelo continua e noi sempre più la capiamo. E poi ci sono i profeti che dicono: verrà un dono ancora più grande. Questa storia ti deve far capire che allora, se Dio è questo, ci sarà qualcosa ancora da attendere. E potremmo dire che il Nuovo Testamento è la stessa cosa, l'abbiamo visto questi giorni. Di per sé noi non abbiamo parlato del Vangelo, perché il Vangelo si è svolto in Terra Santa, si è svolto in Giudea, si è svolto a Gerusalemme, si è svolto in Galilea, no? ma dopo i quattro Vangeli vengono gli Atti degli Apostoli, cioè gli Atti degli Apostoli, San Paolo, San Giovanni dicono non è finito il Vangelo c'è stato, come c'è stato Mosè, come c'è stata la creazione, ma quella storia che è continuata nei giudici, in Giosuè, è continuata nei re, eccetera, continua nella storia della Chiesa. Gli Apostoli continuano quella storia che non si è fermata. E poi c'è la riflessione delle lettere di Paolo, cioè Paolo vuole capire, come ci sono i libri sapienziali che raccolgono tutta la sapienza, così Paolo dice, ma che cosa è stata questa storia? Cos'è il peccato originale? Chi è Cristo? Cos'è l'incarnazione? Cos'è la vita nello spirito? Cosa sono i carismi? Cosa sono? C'è tutta la comprensione di questo dono. E poi alla fine c'è l'Apocalisse, la profezia. Se è vero tutto questo, ed è vero, allora noi attendiamo un bene ancora maggiore, allora noi vediamo il mare, noi vediamo il Vangelo, vediamo l'Eucaristia, ma allora Dio che ci ha dato il mare, ci ha dato il Vangelo, come non potrà dare ai suoi giusti, ai sofferenti, ai martiri, la salvezza? Allora anche la Chiesa attende un domani, come Israele attendeva il Cristo, così la Chiesa attende la fine del mondo, attende il ritorno di Cristo, attende tutto quanto questo. Vedete questo seme che fruttifica, cioè il Vangelo non è il Vangelo e basta, ma il Vangelo è la storia degli Atti, la storia della Chiesa, il Vangelo sono le lettere di Paolo, il Vangelo sono l'Apocalisse, il Vangelo è la storia di tutti quanti gli uomini, lo vedremo meglio oggi, che prendono questo tesoro e lo fanno fruttificare in attesa della pienezza dei tempi. E una ulteriore cosa, se voi prendete le lettere di Paolo, sempre in maniera sintetica, voi vedete che Paolo, le lettere sono come sempre divise, potremmo dire, in quattro parti almeno. La prima parte è il ringraziamento. Se voi prendete l'inizio di Corinti, l'inizio di Romani, eccetera, Paolo sempre ringrazia per le persone che conosce. Ringrazia anche quelli che poi veramente bastonerà, gli dirà di tutte quante, di tutti i colori. Paolo usa anche due parolacce dentro le lettere, cioè è una persona che sa essere anche molto molto duro. A un certo punto arriva a dire viratevi o tagliate, cioè veramente arrabbiato, no? Però prima li ringrazia proprio per questo senso di lode, cioè si comincia sempre dalla lode, non è solo la captatio benevolenza degli antichi, se voglio ottenere qualcosa dal marito, le donne lo sanno bene, prima dicono ah che bello, che caro che sei, eccetera, ma poi potremmo comprare questa cosa, potremmo andare, è proprio una lode, un ringraziamento, cioè c'è prima il bene. Poi dopo ci sono le due parti più grandi, sono una parte dottrinale, potremmo dire, potremmo chiamarla didascalica, e poi una parte parenetica, cioè una parte sulla morale, una parte su quello che si deve fare, ma non si può chiedere di fare qualcosa se prima non si è spiegato il dono che ci è stato fatto. Don Fabio Rosini dice in maniera molto intelligente che quello che manca oggi nella catechesi è la parte didascalica, la parte in cui si spiega cos'è la fede e perché la fede è questo, lo vedremo meglio oggi, cioè noi andiamo spesso alla parte morale o alla parte carismatica, ma noi non spieghiamo perché. La grande parte che vuole è spiegare perché, la lettera ai Romani, perché il cuore dell'uomo è cattivo, perché cerca il bene, perché da solo non ce la fa, e così via le altre lettere. Cioè c'è sempre una parte dove Paolo spiega che cosa è la fede, dove trova la sua bellezza, la sua verità, la sua bontà, e allora dopo dice, per questo, fratelli, vivete come santi, vivete la carità, fate l'elemosina, raccogliete la colletta per i poveri di Gerusalemme. C'è una parte esortativa, una parte di impegno morale, ma l'impegno morale viene sempre dopo aver scoperto che cos'è la grandezza della fede ricevuta. E poi c'è l'ultima parte che è la preghiera, in cui Paolo chiede la preghiera, offre la preghiera, dice che affida al Signore sempre le persone, manda i saluti, ricorda e chiude tutto ciò che ha vissuto dentro un saluto in cui dice di portare nel cuore e di portare nel cuore di Dio tutto ciò che è avvenuto. Ecco, vogliamo oggi riconoscere in questa liturgia che il Vangelo non si è chiuso, il Vangelo non è marcito. Il Vangelo non è una cosa che marcisce, marcisce colui che si allontana dal Vangelo, questo è il mistero. Cioè se uno pretende di andare lontano dal Vangelo in realtà fa un buco nell'acqua, ma in realtà il Vangelo è capace veramente, e questa è la sua forza. Cioè dopo 2000 anni le persone amano il Vangelo, i santi continuano ad esserci così, i catechisti, la carità, i papi e così via, e noi siamo parte di questa storia che non marcisce ma fiorisce per la grazia di Dio che sempre rinnova il mondo. E così sia. Rispetto alle mura che ho descritto, siamo fuori dalle mura di Atene, della città classica. Non a caso, ok, allora mi sposto. Scusa, non vi preoccupate, io trovo sempre il posto giusto. Allora, no, va bene. Mi sentite?
Io proprio bene.
No, perché così devo fare come un collega che è una persona molto brava, Apostolo si chiama, perché da noi esiste il nome Apostolis, il nome Apostolo, sì. Un collega che lo stimo tantissimo, vabbè, lui parliamo di una cosa eccezionale. Ogni volta che qualche gruppo nel passato molto mi metteva in difficoltà, lo chiamava al cellulare. Dicevo, caro collega Apostolo, lei sente cosa io non ho chiesto, parli in greco, traduco velocemente io. E mi diceva alla fine, caro collega Emanuele, domani mattina deve passare da casa, vorrei 50 euro. E una volta eravamo al teatro di Epidauro e c'era un signore che non ascoltava molto bene, non sentiva molto bene. Lui allora fa il respiro, fa, avete sentito, dicono tutti sì, lui no. Riprova, non aveva un udito acuto, e fa no. Fa, mi vede, fa sì sì, meno male. Non è possibile avere tutte le doti. In ogni caso, il famoso imperatore Adriano non fa a caso l'arco là del trionfo. Lo fa per due motivi, per il trionfo e per poter dire, passando sotto, passo dalla mia Roma che adorava ad Atene e viceversa. Tutto ciò che costruisco fuori è la nuova città di Adriano. Tutto ciò che rimane dentro è la famosa città di Pericle, perché lo stimava tantissimo. Allora, da quella parte si vede più o meno, c'è la famosa sorgente di Socrate, che chiese Don Andrea, perché c'è una famosa basilica, rimane poco ma c'è. E c'era un episcopo ad Atene che ha avuto il suo martirio a Corinto con 7 proprio donne che seguivano le sue predicazioni. Dopo allora la morte, dopo tanti secoli nel 13°,
trovarono le loro tombe e portarono le ossa qui, nella famosa basilica del V secolo, al di fuori dello spazio di Olimpeio. Allora, una domanda mi avete fatto, devo darvi risposta qui almeno per ascoltare chiunque. Perché allora, dopo un sacrificio alla carne, andava la gente, ma è ovvio, loro avevano bisogno di mangiare la carne, nutrirsi. Solo che il mito, che è una chiave, fa la seguente cosa. Un medio pellegrino, dopo un sacrificio, lui consuma la carne, ai suoi dei offre ossa, budella e grassi. Non si trova in pace con se stesso, ha rimorso di coscienza, fa: io prendo in giro i miei dei, Zeus, consumo la parte migliore e a lui che cosa offro? E sono convinto che i fumi ringraziano la sua grandezza. E loro dicono: non ti preoccupare, caro pellegrino, non è stato scelto da noi, è Zeus stesso che ha scelto le ossa. Come mai? E creano un mito che per loro era molto forte, era quasi una dottrina, prima del famoso accordo fra dei e umani, il semidio Vulcano Efesto prese l'ordine da Zeus, fa: vieni sul monte Olimpo, caro, con una capra, la uccidi e la spezzi in parti, io da Dio principale scelgo la parte migliore, ovvio, ciò che avanza sarà vostro a vita. Lui riflette di essere umano, fa: se Zeus scegliesse la carne, cosa ti resterà dopo il sacrificio? Prende la capra, la uccide, la spezza in parti, la carne, la parte migliore, la sporca di terra, la avvolge dentro la pelle, prende le ossa, le lava bene, le ripassa con grasso, luccicarono e porta davanti in un giorno di sole. Da una parte la carne sporca, sangue, pelle, quello, le ossa che luccicarono. Ma caro Zeus, scelga lei che è più bravo di me. Anche gli dei qualche volta sbagliano. E così lui scelse le ossa. Se ne è accorto subito che si trattava di una cosa. Ah, passano sopra il muretto. La gente. E non è caso. L'ingresso è a 30 metri, loro sopra il muretto. E non è caso. Lui scelse le ossa e per loro era una realtà. È stato Zeus a scegliere. Un mito semplice, senza nessun valore, per loro era una norma, era una regola. Ovviamente le grandi feste venivano fatte per niente. Se l'animale non fosse sacrificato, la carne non poteva essere consumata. I ricchi allora problemi non ne avevano, molti animali domestici, ogni volta che la donna di casa voleva cucinare la carne, dava l'ordine al marito: prendi una capra, santuario, sacrifichi e basta, mi porti la carne. Ma il povero seguiva le feste importantissime, abbiamo parlato di quelle per Atenea, dove prima di ogni altra cosa sacrificavano 100 buoi, la famosa ecatombe, poi centinaia di altri animali, per non dire migliaia. Una festa enorme. Allora, qui cominciamo. Il primo che comincia a costruire era il tirano Pisistrato il Giovane, 515. Fa un primo tempio, un po' più piccolo, con il materiale di una roccia proprio porosa. Non fa in tempo di completare e questo luogo rimane abbandonato. Passano un po' di secoli e arriviamo al periodo ellenistico, dove Antioco IV l'Epifane comincia a ricostruirlo e lui fa un bel lavoro, ma prima che lo completasse accade una guerra e dopo arriva Silla da Roma e chiaramente quasi lo distrusse. Porta molte colonne addirittura e costruì in parte il tempio di Zeus Capitolino a Roma. Arriviamo al periodo di Augusto, viene e comincia a ricompletarlo, arriva fino a un certo punto, smette di lavorare e arriva Adriano, Augusto, arriva Adriano nel 130 e lo completa, un tempio bellissimo, guardate le dimensioni, molto più grande di Partenone. Intorno aveva due file di colonne, un zipteros, due file di ali, e nei lati corti aveva tre file da 8 colonne, ogni colonna 16 metri. Immaginatelo coperto di marmo, e dentro c'erano due statue, una colossale di Zeus e l'altra di Adriano. Adriano in questo tempio era adorato come Dio. C'era l'adorazione, la città adorava Adriano, ha fatto molte cose per me, biblioteche, l'aveva abbellita, era uno di uno spirito molto legato allo spirito greco, ovviamente un grande romano, perché ripeto, la Roma era la sua culla, il suo modo di esistenza. Il disastro, come quella colonna caduta, purtroppo per i terremoti fu in gran parte, e la più grande catastrofe per chi si conservava bene, nonostante i terremoti di certe colonne cadute, nel periodo del primo regno greco, perché c'era un'anarchia e prendevano le colonne per fare calcio. Allora è andato distrutto per questo motivo. Oggi si conservano 16 colonne più quella caduta. Guardiamo i capitelli corinzi, e come vi ho detto chiaramente la storia di come nasce il capitello, con la bambina che era morta molto giovane, e chiaramente la foglia di acanto che rappresenta la vita, la presenza del movimento. Allora ecco questo proprio luogo sacro, dove intorno, ecco le mura, era chiuso dalle mura, una cinta muraria, oggi in parte si conservano, da qui fin là, dove c'è la famosa basilica, e c'era sotto la sorgente di Socrate, che in pratica è una, la sorgente Calliroi, del buon flusso, dove andavano le amiche della sposa, prendevano l'acqua per purificare le spose, le fanciulle giovanissime, ripeto, che avevano grosso modo 14 anni, e non restava nessuna senza matrimonio, perché era il papà interessato a trovare il marito. Tutte quante si sposarono, se andava bene a loro un trentenne, se andava male anche uno di 40 o addirittura 45 o 50 anni.
Ma
sì, perché allora era una cosa, la procreazione, la donna procreava, doveva dare figli, era quello lo scopo della sua esistenza, poter dare figli. Ok, facciamo là. Guardate le dimensioni delle colonne, ripeto, sempre al centro di un tempio, perché voglio che sia chiaro per chi mi faceva la domanda, c'è una costruzione, un edificio rettangolare, la cella, brava, solo che davanti alla cella abbiamo una parte che si chiama pronaos, prima della cella, e poi una che si chiama opistodomo, che molte volte nell'ultima parte, che non poteva entrare nessuno tranne i sacerdoti, era la cassaforte del tempio. Intorno qui allora la cella avevamo due file di colonne corvistero, solo che nei lati corti tre file di colonne da 8, era uno tastilo. Immaginate la copertura con tegole di marmo e la cella con due statue, Zeus e Adriano. Era veramente, immaginate la copertura poi, guardate le dimensioni, e alle spalle abbiamo il Partenone, ecco la cinta muraria in parte ricostruita. E passiamo per vedere sotto da dove passava un fiume, ecco perché la sorgente, il Lisso, i fiumi di Atene erano Tifissos, Tifisso, il Lisso ed Eridano. Eridano passava, passa tuttora attivo, dal famoso cimitero di Atene, dove stavano lateralmente, aveva bisogno di acqua, i ceramisti.
Ceramico.
Ecco, ceramico, brava. E così allora, ceramico il cimitero, Eridano, Tifisso di là, il Lisso qui sotto. La via che abbiamo fatto l'altra volta, passando davanti allo stadio di marmo, sotto quella via passava il fiume, il Lisso.
Thank you.
nella parte sotto, lì proprio, lì era la sorgente.
Ah, dietro questo muro.
Bravissimo. Proprio lì.
Cosa c'era?
Una sorgente qui parlava il fiume.
Quello lì è il fiume.
Sì, 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 sì.
E quella è la chiesa, quella che dici.
Bravo, ah, quella è la chiesa di Aghiacco di Mioggi, Santa Chiara. Molto importante, l'hanno costruita più o meno nel posto, ecco. Ottimi, Santa Chiara.
Dove c'è quella specie di tavolo fatto con la...
Allora avvicinatevi.
Sotto di per sé si può andare un giardino pubblico o no? Che cos'è qui sotto? Qui sotto cos'è, un giardino pubblico e una parte chiusa?
No, no, una parte archeologica, puoi entrare dall'altra parte però.
Tutte queste
allora qui abbiamo le terme romane e ovviamente anche poi case della città, piccoli tempietti, e laggiù passava il fiume Ilisso e c'era là sotto, proprio accanto alla tettoia, la sorgente in pratica Caliroi. Puoi parlare.
Qui siamo esattamente nel punto dove Socrate riuniva i suoi discepoli, intorno a questa fontana che sta sotto l'architrave, vedete, sono quelle persone, poi c'è una piccola discesa, lì sotto si radunavano Socrate e i suoi discepoli, no? Perché questo è interessante per noi? Voi sapete che Socrate è il grande dialettico che comincia a discutere di tutto. Abbiamo visto, per esempio, vi ho già citato questo brano nel dialogo Eutifrone, in cui Socrate domanda a Eutifrone, e per questo poi sarà costretto al suicidio in qualche modo, cioè si suiciderà per, dopo l'accusa di aver contestato gli dèi della città. Eutifrone, ma è vero che gli dèi pagani, gli dèi esistono sì o no? Come fa a esistere Apollo, Minerva? Cioè, Socrate era quella persona che a partire dalla ragione voleva discutere di ogni cosa, no? È l'origine della filosofia. La filosofia è questa forza di poter discutere di qualsiasi cosa. È interessante che quando Papa Benedetto citò il testo di Manuele Paleologo, che poi fece scandalo per una frase che lui disse nell'introdurre il testo, ma sapete che questa lettera era scritta dall'imperatore a un'ipotetica figura musulmana, diceva questo: ma Dio può essere contro la ragione? Cioè, Dio può fare una cosa contro la ragione? Se una cosa è contro la ragione, possiamo rifiutarci di obbedire, perché se Dio ha fatto la ragione, Dio non può fare niente che sia contro la ragione, no? Socrate appunto difende il valore del pensiero, il valore della discussione, il valore della dialettica, il valore del libero pensiero. Perché se Dio è Dio non potrà mai essere contro il libero pensiero, ma ama la ricerca della persona, no? In realtà Socrate, che diceva io so di non sapere, come sapete lo faceva in maniera anche, come dire, maieutica, cioè fingeva sempre di non sapere niente, ti faceva parlare e poi smontava tutto quello che diceva e pian piano poi cercava di ricostruire, no? Cioè era una persona che riusciva a fingere di essere umile, ma era poi veramente umile, ma in qualche modo faceva esporre l'avversario e poi mostrava come in realtà non sapeva fondare i vari motivi delle cosa, no? Perché questo è interessante anche per noi oggi? Innanzitutto perché il cristianesimo, questa è la grande affermazione poi di l'amore per Socrate, Platone, Aristotele e così via nel pensiero, il cristianesimo assume la ragione, cioè il cristianesimo dice la fede non è contro la ragione, ma anzi la fede senza l'ala della ragione non vola. Questo documento Fides et Ratio, che è stato fatto da Giovanni Paolo II, dice che l'uomo ha bisogno di due ali per raggiungere la verità, sono l'ala della fede e l'ala della ragione, e sono due ali che si sostengono a vicenda e non si oppongono mai. Quindi mai un assunto della fede potrà andare contro un assunto della ragione. È la stessa cosa che diceva Galilei. Sapete che Galilei, che era un profondamente credente, diceva: Dio ha scritto il libro della natura e il libro della Bibbia. Se il libro della natura dice che il Sole è al centro del sistema solare, lui non lo sapeva provare. Il problema di Galilei non è riuscito a provare. Lui diceva una cosa vera, ma che non era fondata scientificamente. Ma la sua teoria era interessantissima ed era vera. Se il Sole, se io scienziato ti provo che il Sole sta al centro dell'universo, se la Bibbia dicesse il contrario, vuol dire che io devo interpretare meglio la Bibbia, perché la Bibbia e la scienza non si possono contraddire, no? Ma questa cosa è interessante anche per la catechesi. Cosa vuol dire che noi dobbiamo assumere la ragione nella catechesi? C'è una parte della teologia che si chiama teologia fondamentale, è una scoperta del Concilio Vaticano II che rilegge l'antica apologetica, che dice che i credenti devono amare la ragione e dare le ragioni della loro fede. E questo lo deve fare il teologo, lo deve fare il catechista. Cioè il catechista non può non dare le ragioni del perché propone la confessione, l'eucaristia, la fede, i Vangeli sono veri. Cioè il catechista non può essere solo dice è così, la rivelazione dice questo, basta, ma deve spingersi più avanti possibile per aiutare la persona a capire perché è così. L'altro giorno parlavo con Massimiliano che mi diceva, molto interessante, che potremmo dire che Don Fabio Rosini, che ci insegna in questo, è dialettico, nel senso Don Fabio Rosini parla, anche lo sapete, per 3 ore di seguito, cioè in realtà non gli parla nessuno, ma in realtà se voi lo sentite parlare è come se lui anticipasse le nostre domande, cioè lui dice l'ateo mi direbbe questo, il mio amico mi ha detto questo, cioè è un discorso, ma è dialettico, nel senso che c'è la posizione e il suo contrario e c'è la maniera in cui la fede risponde all'obiezione stessa, no? Noi dobbiamo, lui dice sempre questa espressione che è molto bella, io quando faccio un'omelia mi ascolto prima con le orecchie del non credente, lui dice io mi ricordo che sono stato non credente e dico se io avessi ascoltato questa cosa quando ero ateo mi sarebbe interessata o no? Quando mi accorgo che mi sarebbe interessata anche da non credente, allora dico questa è la cosa buona che devo dire, no? Cioè un catechista, un sacerdote dovrebbe dire, ma io dicendo questa cosa, mettiamo che ho dinanzi un adulto, un papà, una mamma, un genitore, un bambino che non è credente, gli interesserebbe questa cosa? È assumere la ragione non è la fede, la ragione scopre, come dice Pascal, che ha bisogno, adesso arriviamo a questo, la ragione scopre di non essere capace di conoscere tutto e quindi esige la fede, ma la ragione deve arrivare fino al suo estremo, al punto in cui esige la fede e allora, per esempio, l'uomo che cerca di conoscere Dio non riesce a trovare e per cui il bisogno della rivelazione, ma io non posso dire c'è la rivelazione senza aver detto che c'è il desiderio dell'uomo, la ricerca dell'uomo, c'è la filosofia, c'è la matematica e così via. E una seconda cosa, più breve ma molto importante, sapete che Platone inventò un'espressione che diventa chiave per Giovanni Reale, che è uno dei grandi studiosi della filosofia antica, lui dice che Platone e poi Socrate con lui, e in qualche modo riprendendo la tradizione filosofica prima, si caratterizza per il concetto di seconda navigazione, qui avranno parlato a lungo, praticamente c'era passato anche Platone prima e poi Socrate, cioè Platone viene dopo. E Socrate e poi dopo Platone riprende, è una stupidaggine grossa come una casa, scusatemi, cioè ovviamente Socrate e poi dopo Platone che fa i suoi dialoghi riprendendo a sua volta Socrate, sapete che noi è difficile capire cosa ha detto veramente Socrate perché nei dialoghi, i suoi dialoghi socratici sono in realtà scritti da Platone, quindi Platone ci mette le sue idee e bisogna capire cosa è di Platone e cos'è di Socrate, no? Quindi immaginiamoci qui il gruppo platonico che poi prende l'eredità, no? Ma la cosa è la seconda navigazione, Platone fa questo esempio: la nave, se deve andare a Patmos, la prima navigazione è quando ha il vento da dietro, il vento da poppa, ve le spiegate, il vento ti spinge, e allora ci sono delle cose che sono facili, se volete si va verso, poi c'è il momento in cui devi tornare avendo il vento contro, pensate all'America scappa quando la nave deve fare, cioè deve prendere il vento orientando le vele in maniera, la seconda navigazione dice Platone e Socrate, è la navigazione quando io scopro che le cose sensibili, che sono per certi aspetti più facili, non mi bastano più. Cioè io scopro che l'uomo ha bisogno di una seconda navigazione perché ha dentro di sé, dirà Socrate, l'anima. Allora lui fa questo esempio, per esempio Platone, no? E lo fa Giovanni Reale. Socrate, quando beve la cicuta, quando potremmo dire Socrate è andato lì, aveva delle ossa, aveva un meccanismo corporeo, linfatico, nervoso, eccetera. Ma perché Socrate sceglie di fare questo e non questo? Fa una seconda navigazione, cioè passa dal sensibile a un'interiorità. L'uomo ha bisogno di questa seconda navigazione, che è l'intimo, l'interiorità, la spiritualità, la metafisica. Che cosa vale la pena di vivere veramente? Il secondo esempio che fa Reale è il concetto di bellezza. Cioè, questo è un pezzo di pietra, io posso analizzarlo, ma se io dico perché è bello, perché merita la pena fare una cosa bella, perché merita la pena venire a vedere la cosa bella, ecco che io sto facendo filosofia. Cioè la filosofia non è meno scienza, o comunque non è meno scienza, ma non è meno importante della scienza. Cioè io ho bisogno di sapere come si tira su una colonna, ho bisogno di sapere quale peso può portare l'architrave, come fa a reggersi se c'è un terremoto, ma una volta che io ho fatto questo non so ancora se è bello farlo o non farlo. E la seconda navigazione, quell'esigenza che l'uomo ha di vivere tutto quanto questo, no? Il grande portato della filosofia greca nel mondo europeo è la scoperta che c'è il sensibile, c'è lo scientifico, che è straordinariamente importante, ma che questo non basta. Io credo potremmo dire, per esempio parlando della fede, noi potremmo dire l'uomo vuole conoscere, conosce la matematica, è bellissima, bambini studiate la matematica, studiate l'aritmetica, la geometria, studiate gli animali, i pesci, eccetera, ma poi basta questo per vivere? Serve una conoscenza che non sia scientifica, serve una seconda navigazione. Allora Socrate e poi Platone dicono qual è questa seconda navigazione? Socrate comincia a mettere in dubbio la tradizione, non è questo, non è questo, c'è un demone interiore che noi dobbiamo seguire, c'è un qualcosa che parla in noi, c'è la coscienza. E cos'è questa seconda navigazione? Cos'è il bello? Cos'è il vero? Cos'è il buono? No? E tutta la filosofia e teologia cristiana riprenderà. Pensate che San Tommaso d'Aquino, ultima chicca secondo me, San Tommaso d'Aquino, che la gente se voi siete parlare un cretino, scusatemi l'espressione, i cretini dicono la filosofia di San Tommaso d'Aquino sono cose stupide, vecchie. Se voi prendete ogni articolo della Summa c'è prima videtur quod non, cioè perché questa cosa probabilmente non è vera, quindi perché non c'è la Trinità, perché non è possibile che il Padre, il Figlio e lo Spirito esistano, non è, cioè si smonta la Trinità e allora poi dopo si dice perché la Trinità è vera. Cioè in Tommaso d'Aquino trovate le obiezioni, le prove e la sintesi delle due, cioè sempre l'obiezione viene messa dentro il discorso. Nel Medioevo si faceva così, obiezione, tesi, sintesi. Noi a volte diciamo ci sono i 10 comandamenti, dovete fare questo, la Trinità è così, ci sono padre, figlio e più, sì, ma perché? Cioè, ma quello dice non è vero, gli dèi sono tutti uguali, gli dèi non esistono, Buddha, Maometto, cioè là bisogna entrare nella mente dell'obiezione. Il catechista è quello che fa entrare l'obiezione perché ce l'ha dentro di sé e dialoga con l'obiezione, è il dialogo di Socrate con i suoi, è il dialogo che Cristo fa con ogni persona.
La servono una cicuta sul tavolo nella cena e tu avevi la possibilità di berla fino al tramonto. Al 99% dei casi abbiamo testimonianze, nessuno.
Che periodo è morto Socrate?
Fine del quinto secolo.
Fine del quinto secolo.
Che gli volevo chiedere.
Fine del quinto secolo.
Fine quinto,
inizi qua. Una differenza tra 700 anni, no? Ormai molte cose. Cominciamo la visita in questo museo, guardate da questa parte prima. Con una vetrina molto importante. Allora, le statuette che vedete qui sono statue dal periodo cicladico. questa grande civiltà comincia nel mare Egeo, mare che noi abbiamo attraversato, e abbiamo attraversato per andare verso Patmos anche questo gruppo di isole, perché si chiamano Cicladi dalla parola greca Cyclos, bravo, ciclo, e lo vediamo qui. Noi in pratica stanotte abbiamo attraversato questa parte, ecco Patmos, c'è nella cartina, abbiamo attraversato tutto il gruppo delle Cicladi, l'abbiamo tagliato a metà e siamo arrivati al porto di Pireo. Qui si sviluppa una grande civiltà 50 secoli fa, e come abbiamo detto, in quel periodo la civiltà che si sviluppò era puramente matriarcale, e la figura, la statua principale che producevano era la dea madre. Allora la terra, ecco le prime statue. Le prime statue sembrano, a guardarle senza sapere, dei violini o chitarre, ma non sono. In pratica è il corpo femminile, in maniera molto astratta, un corpo che allora era molto più formoso. Vediamo il collo allungato, guardiamo allora questi corpi, che si chiama forma di violino, e l'evoluzione. Man mano da queste prime fasi arriviamo a questa, dove riescono a modellare meglio il corpo femminile, con le teste però molto piatte, prevale il naso, cominciamo a capire che si tratta di una figura umana, e vediamo che queste donne, si chiama il modello del tipo Plastiras, sopra la pancia spingono con le mani per favorire il parto, simbolo della terra madre che partorisce. Allora vediamo le statuette di questa civiltà. Hanno trovato però anche una grande, eccola. Bravissimo, chi ha detto Modigliani?
Ecco.
Allora ascoltate, no. In questi giorni, Don Andrea ha parlato sintesi e analisi, ha parlato di Trinità che si decompone e si ricompone. Modigliani, sapete cosa ha fatto? Ha fatto il percorso all'incontrario. Qui vediamo i primi tentativi dell'essere umano di poter scolpire la nostra immagine. In pratica vediamo l'arte primitiva come un bambino, se gli dai una penna che fa una testina rotonda, due buchi e due proprio manine. Lo stesso l'uomo. Inutile proprio restare estasiati, è il nostro cammino nell'arte, il tentativo di presentarci. La terra madre che è una dea, una divinità, un punto di partenza. E vediamo qui che Modigliani, man mano dal complesso, porta verso il nucleo, per dire, se io man mano comincio a togliere parti dell'esistenza, cosa mi rimane? La forma semplice cosa è? La linea che forza mi può dare? E vediamo questa statua che è alta, 1,50 m, proviene dall'isola di Amorgo. Ma la cosa più importante qual è in tutta questa sala? Una, i musicisti suonavano la musica 43 secoli fa, e rappresentavano chi suona la lira, è una statua tridimensionale quasi, e chi suona il biflauto. L'uomo ha bisogno della musica, del suono. Come vi dicevo, nei monasteri hanno i loro strumenti, ma è sempre musica. La musica è importante per l'essere umano, per poter attraverso la musica poter prima di tutto creare e far esprimere i sentimenti, e poi registrare i sentimenti su un tessuto per ricordare attraverso un brano molte cose. Sono tutte opere dalla grande arte cicladica a partire da 50 secoli fa. Com'è che abbiamo visto il Biflauto?
Eh?
Il Biflauto, l'abbiamo già visto, no, Salonico.
Salonico, bravissimo. Allora, non vado oltre perché è così grande sto museo e se oso di andare di là perdiamo tutto. Valutando il tempo a disposizione faccio una scelta per vedere le opere più belle. Qui ci troviamo davanti a una vetrina molto importante dove troviamo gli ori Mizenei. Lì ha scavato Enrico Sliman, che vi ho fatto vedere la sua casa nella via dell'albergo. E questa è la presunta maschera di Agamennone. I Micenei erano convinti che esistesse la vita oltre la morte, ma qui non confondiamoci, non resurrezione, eh? C'è una grandissima e enorme differenza. Il morto doveva rivivere, continuava a vivere, e visto che il volto purtroppo si deteriora, nei volti delle persone importanti applicavano ste maschere, perché in quelle tombe effettuarono di continuo sepolture. Sarebbe deludente se qualcuno scendesse giù e vedesse un volto deteriorato, era sempre bello dorato. Questa qui Enrico Sliman l'attribuì al famoso Atreo, però non è la sua, è come la presunta, è passata come la sua, è stata datata dalla ricerca archeologica, è più antica, ha sulle spalle 36 secoli, 1600 anni avanti Cristo. E qualche volta, scherzando regno austro-ungarico, l'aquila bicipite c'era molto prima come motivo, già dal 1400 avanti Cristo crearono l'aquila bicipite come motivo. Tutti questi ori, i pugnali magnifici, era un torace, e guardiamo opere incastonate di oro e argento, parliamo di capolavori di 34 secoli fa. Al 70% gli ori, vediamo molti qui, stanno a Mosca, Museo Puskin, perché Enrico Sliman era tedesco e allora però lui di diritto, visto che finanziò il 70%, lo poteva portare a casa, ha fatto il contratto con lo Stato ellenico, l'ha portato dove? A Berlino, però apertamente, in un museo. Arriva la seconda guerra mondiale, portano via i russi, si perde per un po' di decenni e circa 18 anni fa hanno aperto la mostra al Museo Puskin con tutti gli ori della civiltà micenea e gli ori di Troia. A Micene nel 1878. Cominciamo di là.
Scavando,
sì. Dove chiaramente appartenevano persone benestanti, ricche, a poca distanza dalla cosiddetta e presunta maschera di Atreo Agamennone. Guardiamo la lavorazione. È oro di 24 carati. Questa cosa qui cos'è? Un diadema. Lo mettevano nella testa del re, raggi del sole, per dire che era molto importante. Era il dio sole, re di tutti. Guardate i motivi, non è la quantità, perché molte volte vogliamo vedere quantità, tonnellate, ma no, guardate che motivi, che bracciali, gli orecchini di là, le coppe, i fiori, l'eleganza dei spiloni d'oro e ogni altra cosa. Adorazione del morto, del re, e questa decorazione per accompagnarlo nella vita oltre. Guardiamo qui.
Una volta i bonini che si compravano qua, anche una copia di anelli.
Enrico Sliman, in questo circolo funerario trovo 19 scheletri, 9 da donna, 8 da uomini e 2 da
30 bambini, eccoli. Ecco allora come coprirono i corpi dei bambini. Uno è il maschietto e l'altra è la femminuccia. Allora, guardate. La femminuccia è il maschietto e si capisce non solo dagli orecchini, perché orecchini poteva mettere anche un uomo, dalla forma del bacino, quello femminile è molto più largo per favorire il parto, invece l'altro no, è quello proprio del maschio più stretto. Le cosiddette monete e le campane erano applicate sui vestiti dei morti, decorarono il vestito e tutte le altre cose, compresi i fiori, che molte volte i fiori dove andavano applicati? Allora, una volta mettendo un parente in una tomba, lo chiudi e lo lasci nel buio. Allora, non è bello, non è elegante, non è umano lasciare un morto che lo ami, un figlio purtroppo, un marito, un amico, in un posto buio, perché la luce dà la vita. L'oro rappresentava la luce e decorarono le pareti delle tombe con questi fiori in oro e dicevano: caro parente morto, non ti lascio solo, non ti abbandono, ma ti lascio in presenza di molta luce. Allora ti chiudo e sono tranquillo, perché tu avrai una grande luce per continuare a vivere. Relativo, però abbiamo bisogno, Laura.
Secondo me apposta per i catechisti, e secondo me uno dei punti più importanti in questo mosaico ci aiutano è come presentare l'uomo primitivo. Voi sapete che i bambini in terza elementare fanno un anno intero in Italia in cui parlano dell'uomo primitivo, no? Quindi quando vengono alla comunione, nel frattempo, l'anno prima, cioè questo per esempio è straordinario, cioè vedete l'animale, la cosa importante è la differenza fra l'uomo e l'animale. L'animale non seppellisce in questa maniera mettendo il segno della luce dell'eternità, no? Cioè fin dall'inizio l'uomo primitivo seppellisce con una speranza di eternità. E avete visto anche l'arte cicladica, no? Cioè l'uomo primitivo lo si riconosce dalla cura dei morti, cioè ha una speranza che supera alla seconda navigazione, se volete, cioè non si ferma al fatto, cioè la terza, cioè l'animale, la scimmia urla se gli uccidete un bambino, la creatura, finito. Invece l'uomo si domanda: ma avrà la luce nelle tenebre, ma ci sarà, lo rincontrerò? La cura dei morti, seconda cosa, è il simbolismo, avete visto la musica, l'uomo che si autorappresenta, cioè l'animale non è capace di farsi, dice, di essenze, io ho un naso, degli occhi, vedo, cioè l'uomo vede come se si vedesse da sopra se stesso, no? Questo è l'uomo da sempre. E l'ultima immagine la riprendo da Marguerite Yourcenar, questa che ha scritto anche la memoria di Adriano. Lei dice una cosa bellissima: l'uomo primitivo è come noi. Non è vero che l'uomo primitivo è simile alla scimmia, ma anzi, fra la scimmia e l'uomo primitivo c'è un anello enorme, mentre l'anello è piccolissimo, perché la mamma primitiva piangeva, invocava la vita eterna per suo figlio, esattamente come la mamma di oggi. E avevano gli stessi odi, le stesse liti, la stessa ricerca di Dio, di speranza. Cioè l'anello fra l'uomo primitivo e noi è piccolissimo, tanto è vero che Modigliani fa le stesse opere, cioè noi in realtà possiamo dipingere come noi primitivi, una scimmia non potrà mai fare, perché non la può pensare, cioè non ha un pensiero riflesso, non ha un pensiero su se stesso, non ha il perché, non ha domanda sul perché esistono le cose, no? Non sa che morirà, non ha paura di morire.
No, nessun animale non ha la coscienza della morte, prova dolore ma non una coscienza della morte.
Certo. E quindi un museo, per esempio, portare i bambini a una cosa di un museo di arte primitiva è importante, può essere molto utile, o comunque li potete portare le immagini, citarlo, perché il bambino impara la differenza fra l'uomo e l'animale, che invece la scuola gli nasconde.
Potete trovare non il sito queste cose, stamparle,
esatto,
tranquillamente, e avete tutto, il Museo Nazionale almeno, basta, il Museo Archeologico di Atene, avete tutte le immagini, stampate con la stampante, avete tutto in mano.
Vedete qui il linguaggio fa parte.
Sono 50 anni che grande Chomsky, eccetera. Ancora siamo a zero, perché prima si pensava il linguaggio è un'evoluzione del linguaggio delle scimmie, cioè non è vero niente, c'è un salto
di qualità,
di, è logico, gravissimo, che ancora è un mistero ancora. Prima sembrava di tutti gli strutturalisti, no?
Hai ragione.
Guardate, per esempio, gli uomini primitivi, questo è proprio come una, cioè, se voi trovate degli scheletri, per esempio sono degli scheletri del Neolitico, la parte che non abbiamo visto perché appunto è troppo, sì. Cioè siamo l'uomo dell'età della pietra, non so, l'uomo e la donna si seppelliscono che si guardano, perché si rappresenta l'amore della coppia che è morta. Qui che siamo succedendo, vedete, si rappresenta l'ape, le ape, le foglie, cioè sono, dire che il mio bambino abbia la natura vicino, abbia, cioè è bellissimo, dicevo, abbia la vita, no? Cioè la mamma primitiva, fra virgolette, ci sono persone hanno appena la scrittura, ma ancora e già rappresentano il simbolo della vita eterna.
Sì, le bilanciere non sappiamo l'uso molte cosa dicono, però avevano le bilance intorno. Ognuno può pensare, una teoria vera e propria non l'abbiamo, se qualcuno riesce passerà nella storia.
Della setata dell'anima,
potrebbe essere benissimo, potrebbe essere. Che di nuovo è un pensiero riflesso.
Possiamo vedere un'altra vetrina, ma la cosa importante, oltre le maschere, sono i due pugnali. Uno e uno, due. Bellissimi lavori di incastonatura, la caccia del leone. Era una caccia che effettuarono, come abbiamo detto, proprio in Macedonia, le famiglie reali. Loro avevano questo privilegio nei vari boschi e guardiamo come l'argento incastonato con loro. Invece qui i polpi, un motivo che loro amavano perché viaggiavano. Il mare per loro era in pratica la via della comunicazione. Amavano questo motivo e lo ricamavano sui vestiti dei morti, più le fibbie e le cinture. Erano tutti elementi di decorazione dei loro morti. E poi due cose molto importanti, due vasi, sono vasi queste, si chiamano Riton, la testa del toro bellissima, con bronzo e oro, e la testa del leone. Lì dentro mettevano liquidi, e avevano un buco, e questo liquido passava in terra per ringraziare la terra madre, li bagioni, con i famosi Riton. Erano vasi che avevano in pratica la forma della testa dell'animale, per dire sacrifico l'animale, ti do il liquido attraverso la testa dell'animale. Venite qui, come in Macedonia, anche molto prima, intorno al corpo del morto esistevano queste decorazioni, solo che erano d'oro perché erano molto importanti. Venite. L'arte della pittura parietale comincia dalla civiltà cicladica, dalla civiltà minoica, e cominciano a decorare le pareti delle stanze importanti delle regge. Guardiamo allora l'eleganza dei colori. La rappresentazione di questa signora di Micene, probabilmente una sacerdotessa, la capigliatura, la conciatura, il vestito, l'eleganza, lo sfondo e i famosi scudi. Questi sono scudi micenei, avevano la forma del numero 8, come di là, guardate, che bel colore. E amavano questa forma, e con queste proprio immagini o con questi motivi decorarono le pareti. Provengono da Micene, dalla regia micenea, per capire l'eleganza. Parliamo del periodo in pratica di Agamennone, XIII secolo avanti Cristo, e la spedizione verso l'Asia Minore, verso la città di Troia. Invece di là vedremo la base di un trono, un altro centro miceneo che si chiama Tirinto, dove secondo il mito greco è nato Ercole. Mi interessa far vedere questa cosa, in parte originale, in parte rifatta. È un acrobata. Molti collegano questi giochi di carattere puramente religioso
con la corrida spagnola durante le feste,
perché c'è il toro,
bravo, e non solo l'acrobata, c'è un uomo Stefano che salta sopra. In pratica esistevano uomini agili come i toreros, partiva l'animale, lo provocavano, veniva verso di te e loro erano così veloci e agili, appena l'animale si avvicinava a te prima di colpirti lo prendevi per le corna e facevi una capriola e passavi dall'altra parte. E il momento che guardate l'acrobata sopra fa già la capriola e passa di là. Allora, per capire il grandissimo contatto e l'influsso e i rapporti fra micenei e minuiti.
Famoso prendere il toro per le corna.
Ecco.
Acnosso
è ancora più bella perché c'è quel bellissimo dipinto murario che fa vedere tutte le fasi, da come lo prende, da come salta, da come arriva.
Perché lo sapevo.
Sì, sì. Abbiamo... Non si racconta.
Salta su.
Qui cosa vediamo? Non è poco importante una tale scoperta, la base di un trono, dove c'è il motivo dello spiraglio che fa vedere la vita, era la base di un trono. Abbiamo trovato la sala del trono, è la base di un trono che ha sulle spalle 34 secoli. Guardate l'eleganza della lavorazione. Poco fa la spirale. Don Andrea ha parlato della scrittura, la vediamo. Io ultimamente ho avuto anche la fortuna, perché questa è la lineare B. Non è stata ancora decifrata, vi parlerò poi sul pullman andando via verso l'aeroporto, vedremo la litoranea che è molto bella, della lineare A, il disco di Festo. Non è stata ancora decifrata. Ma un famoso artista italiano, Stefano Moschini, nato a Fabriano, è venuto in Grecia e lui ha fatto una conferenza di una settimana avendo detto di aver scoperto, ha decifrato la lineare A. Vedremo se verrà approvata nei prossimi anni. Lui parla che in quel disco c'è una tragedia, bellissima come storia. Io ho avuto la fortuna di averlo per una settimana, ho fatto le traduzioni, perché il mio collega che aveva il lavoro si è ammalato un giorno prima, l'ha mandato me. E così allora a Creta l'ho avuto. Allora, lineare B, una scrittura sillabografica decifrata nel 1954 dall'architetto Vintris, hanno trovato 1200 tavolette a Pilos in Peloponneso. Lui ha decifrato, approvato da tutti, parliamo di lingua greca modificata effettivamente, dove loro fin da quel periodo i reali registravano le provviste che entravano ed uscivano dalla reggia. Abbiamo trovato il reparto anagrafe, sappiamo i nomi di molti che hanno vissuto allora, è la cosa più strana. Vabbè, le provviste le registravano per ovvi motivi, una specie di tassa, non abbiamo inventato niente. Aveva bisogno la famiglia amministrativa di trattenere parte della produzione per vivere. Ma la cosa importante che abbiamo trovato, testi religiosi, pensieri del tipo... C'è un nostro Dio che è la terra madre perché ci nutre. Senza questa dea, se non la contentiamo, moriamo. E così cominciarono una prima copia, la inventarono come copia, una madre donna che resta sempre lì, stabile, e un uomo che viene, feconda e se ne va, ritorna e se ne va. Non è sempre presente, arriva la dea madre, quella che protegge. Cose bellissime da 34 secoli fa. La lineare B. Sala è autonoma, non puoi uscire da un'altra parte ma dalla stessa. Usciamo da questa sala e giriamo intorno. Massimiliano, visto che l'hai fotografato, hai fatto bene, io non posso fermarmi ovunque. Quello è il famoso vaso dei guerrieri, lo vediamo tornando, e c'è una donna a sinistra la guardi che saluta i guerrieri che partono per la guerra. Guardala, la prima a sinistra. Allora guardate qui le opere più belle in oro, le coppe di Vaffio, tecnica dello sbalzo, 35 secoli fa le hanno fatte, trovate in un cimitero, opere minoiche, il toro, simbolo della forza, della fertilità, della forza della natura, uno preso in trappola, l'altro segue una mucca, uno di là che sta arando, cose straordinarie da Vaffio, località sotto Sparta, i due bellissimi vasi con il polpo di 34 secoli fa, motivi marini e con le palme, guardate che eleganza, che forme. E poi resti dalla tomba di Agamennone, la presunta carina della guerra. Ecco qui come si presentava l'ingresso. La parte finale è proprio qui. Troviamo parti originali anche del capitello. E Anopo Brava, quella di Micene, di Agamennone o Atreo, e grazie a queste parti hanno potuto ricostruire. Là sopra avevamo un architrave che pesava 120 tonnellate. È una cosa per voi donne. Guardiamo un po' di gioielli.
No, io devo smontonare.
Guardate che eleganza, don't worry, just say. Che eleganza. È quello lì, un vaso bellissimo fatto con l'uovo di struzzo. È uovo di struzzo decorato in oro e bronzo. Sono capolavori di 33 secoli fa, tutto originale. Immaginate che fantasia.
Ma la lavorazione greca da dove viene?
La greca, allora, ha un motivo, ve lo farò vedere fra un po', hai fatto una bella domanda. Vediamo un grande vaso fra un po'. Il famoso motivo di Meandros, che voi chiamate la greca, noi lo chiamiamo Meandro, bravissima Meandro, è un motivo fatto per la prima volta sulle urne funerarie. Ed era un motivo che continuava indicando la vita che continua. Io vi farò vedere, fra un po', in un vaso, la prima forma di prefiche. Se qualcuno capitasse in Grecia, al sud però, negli ultimi anni solo lì, il come le prefiche a pagamento, che sanno centinaia di versi, vanno in un cimitero per piangere il morto, se uno capisse il greco meglio non andare. Se poi una persona giovane fino ai 50, non vi dico niente, muori là. Sono talmente profonde le parole, sentimentali, il canto, l'urlo, la disperazione dell'individuo, che svengono moltissimi. E già in quei vasi avevamo le prefiche che cantavano. Pasta vitrea, lavoravano la pasta in vetro, la decoravano, guardate. Ma il vetro lo conoscevano fin dal terzo millennio avanti Cristo. Invece il vetro soffiato è stato creato dai romani 1950 anni fa. Tanto è vero, qualche volta scherzo con qualche gruppo veneziano che appena dico chi è soffiato il vetro mi dicono noi veneziani, dico no, venite dopo, i romani, i grandi artisti l'hanno inventato, poi hanno capito che si trattava non di arte più ma di lavoro e lo hanno spinto a voi veneziani. In questo vaso possiamo vedere stessi biglietti, non stanno in nastro. Allora, questo vaso ha sulle spalle 28 secoli, è un'urna funeraria, ospitava le ossa di una morta, è stato ricomposto e guardiamo però l'eleganza che ha. Il motivo che prevale è la greca. continua la vita, ma c'è una cosa molto molto elegante. 28 secoli fa gli artisti si trovavano in una fase o la pittura che ancora non conoscevano i segreti della pittura per rappresentare in maniera realistica ogni momento e ogni immagine. Dov'è la cosa più importante? Questo artista ha bisogno, nonostante che non conosce bene le norme del realismo della pittura, di far vedere a noi una cosa, cari signori, le persone accanto al morto e i familiari qui in ginocchio, a rispetto massimo verso il morto, soffrono. Che devo fare io per farvelo capire? Una cosa semplice, le mani in testa strappano i capelli dalla disperazione in maniera molto evidente ma semplice, fa vedere che noi soffriamo molto, questa persona ci manca, siamo disperati, strappiamo i capelli, sia le persone in piedi sia quelli sotto in ginocchio sono i familiari stretti, gli altri, tutto il resto del gruppo delle persone che lo conoscono. Vediamo allora i motivi della continuità, la scena del morto. E il periodo si chiama geometrico perché? Perché ogni parte del corpo e ogni motivo è di pura forma geometrica. Non c'è ancora quell'unione del corpo come uniforme, come un unico corpo, un'unica forma di presenza. Un vaso trovato in uno degli ingressi di Atene accanto al cimitero di Chiaramikos, la famosa porta di Vipilon, due ingressi, Diopiles. Allora l'anfora di Vipilon, anfora importantissima di 28 secoli fa, l'esposizione del morto.
Quelli là sopra sono degli antilopi.
Bravissimo, sono antilopi. Un motivo, un animale che era presente molte volte in vasi del genere. E andiamo di là. No? Per non farla lunga qui, perché il tempo è quello che è, questo è uno dei Kuroi, giovani uomini, opera del 600 avanti Cristo, la parte originale è questa, è alto 3 metri, nudo, rappresenta l'eterna giovinezza che non esiste, e con questo passo in avanti fa vedere l'uomo che decide di spostarsi, di muoversi con i grandi occhi, l'uomo che cerca di trovare, orecchie stilizzate, e vedremo come in pochi, fra virgolette, diciamo decenni, l'uomo da questa tipica arte arcaica con il sorriso passerà nella conquista massima dell'arte classica come l'auriga e come una statua che vedremo qui che è veramente unica, la famosa statua di Zeus o Nettuno. Nell'aeroporto di Atene che vi porterò, durante gli scavi, ovviamente anche là scoprirono molte cose, e durante gli scavi nel nuovo aeroporto di Atene, in una posizione che si chiama merenda, hanno trovato una bella sposa. Lei è una sposa, ma visto che parlava chiaramente Don Andrea di bambini che mi piacciono anche a me tanto, no? Ogni volta che portano a scuola qui, credetemi, la fantasia, hai capito, no? Gli dico cosa tiene là, mi dicono cosa che manca di là. Non c'è scuola o americana che porto io, o italiana o greca che non mi dicono questa cosa. Ovviamente non tiene questo, tiene il fior di loto che rappresenta la fertilità. E la cosa che mi interessa, colore originale, era una sposa e guardate come la curavano. Gioielli, orecchini, il sorriso arcaico, guardate il vestito, i motivi, i sandali, infradito, come tiene il vestito, la cintura, la capigliatura, la corona. Guardate caso, li abbiamo trovati insieme, erano messi di lato, di fianco, e uno guardava l'altro nel senso che prima di essere scoperto di lui, che ormai spacca le mani. Venite indietro per vedere l'eleganza.
No,
questa qui, noi la cosa che sappiamo, che lei si chiama Frassiclia, che è una sposa, non ci dà informazioni se erano morti, probabilmente sì, ma non lo sapremo mai. La cosa importante che erano proprio è questa, guarda lì, e che cosa? Il piombo bronzo che lo mettevano là, il piombo, per incastrarla nella base. Sì. Una sposa, guardate l'eleganza, invece vi farò vedere leggi.
Come? Perché tiene l'abito? Perché tiene l'abito?
Una mostra di eleganza. Diventa ecco più aderente.
Ora che penso insieme.
Sì, mica male.
Per capire che la sposa pure allora si curava, i gioielli, la fretta, ma il punto principale, la fertilità. Era questo lo scopo del matrimonio, procreare, dare.
Dicevi, scusa, l'hanno trovata in che anno?
Circa 40 anni fa, nei primi lavori.
Per dire come si sono fatte le donne, mi ricordo che era un campo con tutti i bambini della parrocchia di Santa Melania, 8-9 anni, facciamo la votazione del bambino e della bambina più bella, e viene Francesca, che aveva circa 9 anni, viene tutta svenevole, mi si strusce contro e fa: Don Andrea, io ho votato per te. Figlie le insegna le donne queste cose. Seduttrice a 9 anni, già mi voleva sentire. Per avere il.
Ma questo è il
Stasso bravo,
questa è la scritta.
Aspetta, sì, ma io so cosa è scritto, ma meglio parlare per parlare, perché in questi musei conosco quasi di memoria, ma è normale per lavoro, il 90% delle statue delle iscrizioni, perché qui durante lo studio avevamo un insegnante che siamo stati al Museo Nazionale 8 giorni. Stasso che frince lo dafoto nel cro cresu, sono più affanci povero salsa. Allora, ascoltate, qui per capire come le cose non sono cambiate, adesso che abbiamo il cellulare, è una cosa molto bella, ognuno ama una cosa, una persona, un gatto, una città. Quanto vuoi che gli altri capiscano meglio chi sei, cosa gli dici? Ecco il mio figlio, il mio amore, la mia parrocchia, la mia città, la mia piazza, perché sono le cose che ti rappresentano, diciamo la verità. Questo povero parco, l'iscrizione c'è tuttora, originale qui, quello che ha letto dell'Andrea, cosa ha scritto? Un povero padre perde il figlio in guerra e si chiamava Croisos Crisos, e scrive: tu passeggero che passi, fermati e guarda il mio bel Croisos, il mio bel figlio, è morto in guerra per via della mano di Marte, dio della guerra. Fermati, Stasso, fermati e guardalo. Il desiderio di un papà povero che voleva che la gente, perché era convinto della bellezza del proprio figlio, fermati e guarda, guarda che figlio avevo, cosa ero riuscito a creare, fra virgolette. E guardiamo l'eleganza, i capelli ancora con colore, il sorriso arcaico e l'armonia. Siamo poco prima del periodo classico e guardate la fortuna, l'abbiamo trovato e dopo 26 secoli stiamo qui a guardare il suo bel figlio.
Quindi è proprio il ritratto di...
Sì, bravissimo, sì.
Quindi storia vera.
Stato il funerale, qualcuno Fenice che rappresentavano anche il dio Apollo, ma per di più sono stato ai funerali e lo sappiamo perché abbiamo le testimonianze.
C'è scritto
sì, ed erano i giovani uomini. Giovani uomini, venite con me. Per non rubarvi tutto il tempo, perché io problemi non ce l'ho, cerchiamo di, per vedere almeno le cose che ho in mente, quelle 10 ancora molto belle. Qui siamo una statua molto interessante perché una fase transitoria fra l'arcaico e il classico. Già vedete gli addominali, i pettorali, le braccia, questa stella è puramente stilizzata, nulla di particolare, non simbolo di niente, e guardiamo il volto deteriorato e portava un elmo. Questa l'ha trovata un agricoltore 60 e passa anni fa.
Questo c'è passato
l'altro passa sopra, non se ne accorge subito che sotto stava una statua importante, pensava che ha colpito una pietra, e passa sopra e graffia la parte più bella dell'altro. Se ne accorge dopo, in ogni caso l'ha portata qui e abbiamo trovato anche la base. Sappiamo che si chiama Aristofikos. Era la statua di un certo Aristofikos. E qui non sorride più. Periodo severo. Allora siamo nella fase transitoria arcaico e classico. Bene. Aristofikos. Se non vogliono comincio per... comincio perché alla fine non vi darò tempo libero per niente ad Atene. Questa è una delle stelle più belle di un militare, anche qui abbiamo il nome Aristionos. Guardiamo l'eleganza, erano colorate, resti di colore, con tutta la divisa militare, con la lancia, il volto che porta ancora il colore, l'eleganza del profilo, del braccio e tutto il resto. E in questo caso, oltre di aver trovato il nome del militare, del morto, allora un'altra stella funeraria, Aristionos, è stata firmata dall'artista Aristocleos. Sappiamo sia chi viene rappresentato, sia il nome dell'artista. Questa qui è una fra le più importanti in questo museo. Dopo averla vista, ripeto, hai visto una fra le quattro più importanti di quel periodo. La prima vista a Delfi, la seconda è questa qui, le altre due in Italia, bronzi di Riazzo, Reggio Calabria. Guardate, Zeus, secondo altri è Nettuno, in ogni caso 460 avanti Cristo. L'hanno trovata al mare. Dove? Capo Artemisio, stava per secoli, è stata scoperta trovando prima il braccio sinistro. Fanno la ricerca, è tutta intatta in pratica, e secondo me, secondo molti, non può essere Zeus. Perché? Perché Zeus è così, scaglia i fulmini, esempio chiaro originale, con la mano piegata dall'alto in basso. Lui che fa? Lancia un tridente, allunga la mano, e se qualcuno poi passa di là vedrà che la mano è chiusa in tal modo. Se qualcuno di voi ha lanciato mai il giavellotto sa che non si tiene il pugno chiuso, perché se tu lo tieni chiuso, chiaramente la lancia non parte, crei attriti, addio. Appoggi la lancia, la tieni, il muscolo dai via, non il palmo. Tu appoggi, lanci e il giavellotto scivola sul palmo. Lui è prima di lanciarlo, guardate una cosa bella. Le vene, mancano gli occhi e guardate il corpo. Pettorali, addominali, snello, e c'è una cosa, una fra le poche al mondo che ha l'equilibrio. nel piede sinistro e nelle dita del piede destro per piede. Lui non è fermo, ma un istante, l'attimo prima che lui lanciasse. Se qualcuno di voi fuori prende una pietra per scagliarla a me e lo fa da atleta, prima di farlo troverà l'equilibrio nel talone e nelle dita del piede destro. E guardate una cosa qui, guardate il biglietto, lo vedete? Passa sotto il piede, non tocca, è stato fatto dall'artista, passando di là vedrete la vena che gli dà quella forza minima per sollevarlo, quasi vola, trova l'equilibrio nel talone e nelle dita e fra un po' lancerà tutto, vola e segue la traiettoria. Una cosa eccezionale, una statua unica, un equilibrio perfetto, una fra le statue più belle, la statua di Nettuno, addominali, pettorali, eleganza, forma, le parole qui davanti non servono, basta guardare, il lato B è molto bello, passiamo anche di là, come se fosse un'onda, scende il braccio, muscolo, spalla, un'onda che viaggia. E guardate la vena nel piede sinistro, che si sforza, solleva le dita e il piede va sopra, è pronto di lanciarsi.
Nettuno, secondo me, quindi lanciava il tridente.
Giavellotto, sì. Ovviamente io dicevo Giavellotto per far capire Nettuno, il tridente tipo Giavellotto, sì. No?
E lui lo lanciava perché Nettuno era amato dagli tenisi, contro chi lanciava il tridente? Contro i nemici o contro i pesci?
Non si sa questo, perché l'abbiamo trovato al mare, allora.
No, ma in generale era... lui, cioè, il tridente
contro
cosa
i pesci,
fa?
Contro i pesci.
Per pescare.
Pescare, sì.
Una forma di pesca con.
Sì. Trovato al mare, trovando prima il braccio sinistro per caso, che faceva pesca sull'acqua,
in quest'area?
No, al nord dell'isola di Eubea, siamo stati vicini in pratica a Eubea, facendo il percorso da Delfi verso Atene, lì che ho detto Tebe sulla destra, sulla sinistra è l'Eubea, al nord abbiamo trovato questa strada. No, una nave in un trasporto affondò la nave. E diventa il padrone delle coltivazioni Tritolemo. Ecco, allora una stella funeraria che il IV secolo proviene da Eleusi,
sempre funeraria,
sì, dove effettuavano i misteri eleusini. Venite con me.
Dopo 2000 generazioni di arte, che
dobbiamo. Allora qui una cosa, vi farò vedere poi subito dopo, almeno per un istante, la statua in miniatura della dea Atena che vi ho descritto. Allora qui le stelle funerarie, che le conosco quasi tutte, sono accompagnate di una storia molto bella, umana, che commuove. Ma vi faccio vedere questa perché. Ecco il vaso di Lichithos, la forma che mi dicevi al museo, e imita la forma di un vaso. Ecco la morta che scrive Mirini. Guarda una cosa molto bella. La tiene per mano il dio che porta via le anime. Hermes Psicopombos ha le ali bravissime, Mercurio nelle caviglie, porta via l'anima. Lei abbassa la testa perché è morta e non ha la forza di guardarlo negli occhi, si rassegna. Lui la guarda negli occhi, simbolicamente la testa sollevata, nudo, ma per rispetto all'anima della morta porta il mantello e guardate i genitori a teste sollevate, nonostante l'età che sono anziani, non hanno paura della morte, perché ancora non lo sono. Sono in piene facoltà e possono proprio guardare la morte negli occhi. Hermes, ma papà, mamma e fratello. E però lui gliela porta via e il papà cerca di fermarlo. Gli fa non portarla via. Le vogliamo bene, ma niente da fare. Fra i vivi e i morti sarà sempre, ecco. Sì, vuole trattenerla a morte, ma non può. E così fra i vivi e i morti Hermes che porta via le anime.
Ma guarda, si è spento.
Vediamo una statua in miniatura della statua Atena Parthenos. Noi sapevamo com'era dalle descrizioni, ma dopo aver trovato anche una miniatura perfetta del terzo dopo Cristo, questa qui ha sulle spalle 1700 anni. Solo che l'artista che l'ha fatta, brava, vedeva l'originale in quel periodo. Lui, non avendo però oro e avorio, che fa per noi? Il volto lo levica molto di più. Per far capire, signori, l'originale era composto di due materiali diversi. Ecco i serpenti che descrive chiaramente Pausania, che avevano al posto degli occhi pietre preziose. Ecco l'elmo con i cavalli Pegaso alati con la sfinge che sembrava che volessero volare e trasportarlo in alto. Tutto il vestito in oro, scudo in oro, il serpente Eritonio in oro, la vittoria in oro e la colonna, tutto 1125 kg, più la base sotto che aveva l'olio, l'acqua. Una cosa per chi mi diceva che noi siamo sicuri del peso. Dopo averla fatta Fidia, molti intellettuali, questa è storia, documento storico, lo accusarono di furto, ma lui, come vi ricordate, aveva appeso sulla struttura di legno le parti d'oro, poteva spogliarla fra virgolette velocemente. Quanto molti nella Gorà, che noi siamo stati, lo accusarono di furto, fa basta signori, sono stanco di ascoltare queste accuse, queste cattiverie. Io sono un artista e ho adoperato tutto l'oro. Voi pensate che in parte l'oro che mi è stato dato non l'ho adoperato, ma sono riuscito a portare via un po'. Fa allora, saliamo sull'Acropolis, sfogliatela voi, portate gli operai, pesatela e facciamo la finita. Se veramente io ho messo qualche cosa da parte, accusatemi, processatemi e fate ciò che volete, nel caso contrario, per favore. E lui gli porta su, fa tutti gli intellettuali convinti, chi lo accusava di questo furto, arrivano gli operai, sfogliarono, per non farla lunga perché il testo è molto bello, arrivano all'ultimo blocco sulla bilancia 45 talenti per 25.125 kg. Lui allora fa, si alza e fa, signori, contento, ma non ridendo, non ironico, per di più quasi stupito perché pochi erano gli onesti in città, e fa, avete giudicato così perché voi siete così, perché voi pensate sempre di mettere qualche cosa da parte. Io non ho bisogno, mi basta ciò che ho, sono un artista, e come artista anzi avrei voluto avere altro oro per completarla ancora di più. E comincia a far scendere, tutto così sereno, e in un certo momento fa, con una battuta, si gira verso loro che stupiti discutevano, ancora non è possibile, ha usato tutto e tu mi dicevi, io dicevo, fa però una cosa, visto che l'abbiamo spogliata, rivestendola, cercata di mettere tutto ciò dove lo avevo messo io.
Il significato dei simboli, allora,
il serpente chiaramente rappresenta questa qui in una località al centro di Atene del nome Varvakios, se capirete subito dove siamo fortunati, lì che Elia non poteva passare con il pullman, si è bloccata la macchina, sotto lì
c'era la
sì. Allora, prima di tutto il serpente rappresenta le forze ectoni e le forze sottoterra, che visto che il serpente cambia pelle tutti gli anni, un animale che si rinnova, allora in pratica può da una parte essere cattivo e portare sacrificati, ma cambiando pelle delle volte può in effetti domarlo e trasformarlo in forza del bene. Lo scudo è quello con il quale difende la città e ha la testa della medusa, la quale permetteva a lei di pietrificare il nemico, perché sapete che la medusa chiaramente era quel mostro che alla fine Perseo tagliò la testa guardandola dentro uno specchio per non pietrificarsi. Allora, scudo scudo, protezione, forze ectonie, la vittoria sempre la vittoria che dà, e chiaramente i cavalli Pegaso e la Sfinge, l'enigma della vita di ogni cosa, perché lei è la dea della saggezza e attraverso la saggezza cerca di trovare il meglio per la città, cerca di custodirla.
Ah, quindi la Sfinge questa licenza.
Sì, sì, sì. E gli altri cavalli Pegaso.
La Sfinge?
Ah, la Sfinge. Sì, sì, sì,
sì. I cavalli sono sempre per la saggezza.
Per la saggezza,
no?
Sì, sì, sì.
Anche forza, il cavallo è forza.
Oh, tutte queste cose. Perché sapete che non abbiamo il tempo. Ogni animale e ogni cosa in una nuova cultura, in una diversa cultura arcaica, classica, riceve significati diversi in base proprio...
Le cosce hanno la forma di colonne.
Se lì proprio da vicino sarebbe visto proprio il paneggio bagnato, adesso non è facile, ma era grande.
Però come
sì,
a formare colonne.
Di quello non c'è. Andiamo... come l'artista interpreta, non è bella questa come stelle, come arte, una brava, è una stelle diciamo mediocre artisticamente, ma è bello perché la mamma che è la morta giovane muore, sarà una donna di 20 anni al massimo, muore, con questo gesto si ritira dal mondo dei vivi, e il bambino che non può concepire cosa è la morte, allunga la manina, ma guarda la cosa, non la tocca, crea un infinito fra di loro, per far capire anche se tenta non la toccherà mai più, perché non è facile proprio la vita riportare in vita la morte, ma la morte per loro una cosa tale che la porta di là, il tentativo del piccolo di riaver la mamma, e la serva è triste perché guarda l'attimo che la mamma si ritira convinta della morte e lui vuol toccarla.
Bellissimo.
E invece qui Peppino riusciva a far sposare la figlia, la rappresentava da sposa. Sì, perché se una donna non riusciva ad avere figli, per gli ateniesi non era una cosa molto molto negativa, perché dicevano è la natura e gli dèi, la cosa importante era sposarla, passare la fase del matrimonio. Ecco allora lei che è morta poverina prima di sposarsi, e il papà, il di sopra Xeno, la rappresenta da sposa, quello gli interessava. Ecco il velo, l'abito da sposa, l'eleganza, e la serva che le dà una scatola di gioielli come regalo del matrimonio. Invece velocemente qui, venite, qui c'è la morta, invece lui il marito, e questo artista, non siamo tutti così, nel senso che lui ci pensa con la mano nella barba e fa, ma senza di lei ce la farò, convinto che dipendeva dalla moglie, no? E chiaramente, nonostante che lui è vivo, lei gli tocca la mano facendogli coraggio, e lui saluta la figlia, la quale in maniera tale saluta la mamma, molto triste, ma in pratica dice papà non ti preoccupare, c'è qualcuno che pensa anche per te, questa unione familiare, del ciclo, il papà, la moglie che muore, la morta sempre seduta, le onorificenze come se fosse una dea, perché gli dei stavano seduti, e la figlia che la sta salutando. Andiamo, tante le cose, qui grazie alla statua di Nettuno, lì accanto probabilmente stesso carico di nave, c'era pure questa, solo che può essere del periodo ellenistico, e ci permette di capire che quella statua là era in una nave che portava cose di un altro periodo, allora magari vendute o comprate. Un giovane su un cavallo che è teso, guardate, sempre tecnica della cera persa, bronzo, come teso l'animale, piega le orecchie in maniera aerodinamica, e il bambino ha paura perché guardate il volto, bocca semiaperta di chi ha paura, il volto sembra che trema, mancano gli occhi, e guardate come il vestito vola contro vento, l'animale pure teso, chissà cosa è pronto a superare un ostacolo, è una compartecipazione nella paura e lo sforzo di farcela. Bellissima opera solo, visto che il naso del ragazzo è molto schiacciato, quelli che sono veramente esperti di arte dicono che il ragazzo è egizio, perché solo loro, gli africani, hanno i nasi schiacciati, e lo chiamano il ragazzo egizio. 140 avanti Cristo, 22 secoli fa.
Andiamo. Quello che
quello che si, non mi ricordo, che si lega alla benda, come si chiama?
Viadumenos, schisse autoncron di Policleto.
Ma è quella, è di Policleto?
No, no, copia romana, fra virgolette. Ah, sì, però è sempre bella, avendo un po' di pace.
La copia romana di Policleto.
Antikythera, è un'isola greca, si chiama Antikythera, e lì hanno trovato proprio questo meccanismo, hanno fatto i raggi effettivamente, la PAC, e così hanno scoperto tutto dentro. Un attimo, visto che abbiamo con noi, lo sapete meglio di me, una restauratrice, una esperta in materia, per chi non sa come vengono fatte le statue della cera persa, credo che è un posto unico. Puoi cominciare per parlare di tutte le fasi, e le facevano anche allora Alessandro, in effetti 25 secoli fa arrivarono alla fusione e a creare statue della cera persa.
Allora, come prima cosa facevano un abbozzo, prima all'interno poteva anche essere due o tre pali di legno, tanto per dare, diciamo, l'albero a cui aggrapparsi. Okay. Poi con terra refrattaria, cioè una terra che poi messa al fuoco non si distrugge, non si brucia, ma insomma si diventa dura, facevano l'abbozzo, la prima figura che vediamo. Poi sopra stendevano uno strato di cera che lavoravano fino all'ultima perfezione, diciamo il ricciolino, la cosa e tutto quanto. Poi li attaccavano, si vede, adesso lì è già capovolta, comunque gli attaccavano dei cordoncini a questa figura pronta, finita, dei bastoncini di cera in punti strategici da cui dopo calcolavano che dovevano uscire le bolle d'aria. Quindi la mettevano nella posizione, l'hanno messa così perché aveva le braccia in giù, va bene, la mettevano nella posizione ideale secondo che forma era, in modo che la parte comunque più complicata e più piccola, che potevano essere i piedi, le dita delle mani, insomma, fossero verso l'alto, quindi la forma della testa, delle spalle, che è più liscia, diciamo, era conveniva mettere la testa in giù, in modo, sempre pensando alle bolle d'aria che potessero salire verso l'alto. Se qui non l'hanno rappresentato, però molto spesso le parti sporgenti, tipo braccia, anche lo Zeus si vedeva bene, erano staccate, venivano fuse a parte e poi risaldate, perché che venisse bene una statua così era praticamente impossibile. Quindi le parti poi venivano rigiuntate dopo con delle piccole colature. E poi quindi la posizionavano e cominciavano a mettere intorno tutta quest'altra terra, sempre terra refrattaria, creta praticamente, e con attenzione, in modo da non rovinare la cera, che quindi prima gliela colavano un po' di argilla in modo che prendesse la forma, poi piano piano gli mettevano su altra creta finché non arrivavano a una forma che resistesse anche al calore, insomma, quindi bella consistente. E attaccavano a questo punto quelli che vedete in verde, penso, insomma, o sì, forse sì, li hanno fatti in rosso, da dove poi colavano il bronzo fuso. Quindi veniva colato e la cera si scioglieva, e in questa piccola intercapedine tra la terra che era dentro e la terra che era fuori si andava a posizionare tutto il bronzo. Quindi sfiatini appunto servivano a queste bollicine, perché la lega era sì liquida, però magari c'era qualche bolla, qualche imperfezione, se ne andava, poteva uscire da questi canalini che lasciavano proprio di sfiato. Quindi quando poi rompevano, una volta fatto, aspettato che si freddasse, rompevano a martellate, e quindi queste sono opere uniche. Poi i romani furbi hanno trovato il sistema di fare una cosa smontabile, in modo che facevano le repliche e le potevano fare almeno molte parti in serie, e poi facevano solo la testa dei vari imperatori, ma tutto il resto era in serie.
I cinesi?
Sì, erano i cinesi del tempo, sicuramente. quindi quando la tiravano fuori era orribile perché era ingabbiata da tutte queste cose, spesso con bollicine comunque sulla superficie, e poi dovevano anche limare e tagliare, rilucidare tutta la superficie. Noi le vediamo verdi, erano splendenti, erano più o meno dorate, alcune erano patinate secondo quello che gli serviva, ma insomma in linea generale erano lasciate brillanti, e quindi togliavano tutto questo, lisciavano, e se c'erano parti da riattaccare a questo punto rimettevano la cera e la terra refrattaria solo nella giunzione e facevano piccole collatine. Un altro modo per distinguere quelle cinesi romane da quelle greche è proprio la cura di questi particolari. Se c'era una bollicina o nei punti di giuntura, vediamo che in quelle greche c'è un lavoro di tassellatura, cioè tagliavano magari il punto venuto male, facevano dei quadratini piccoli piccoli, delle file di quadratini, colavano bene, mettevano dei tasselli di bronzo e alla fine era perfetto, non vedi niente. I romani capaci che le toppe sono queste dimensioni, mentre quelle greche sono l'unghia del mignolo, sono delle cose minuscole che non... E poi anche la lega, i romani aggiungevano un po' di piombo così scivolava meglio, e quindi anche facendo l'analisi della lega, la lega greca invece è proprio rame, stagno, in una certa percentuale quella trovi, cioè li riconosci poi dalle analisi di laboratorio. E poi le lucidavano se avevano bisogno di fargli delle volte le labbra magari in rame, facevano un inserto in rame, gli occhi in avorio con la pasta vitra, le ciglia d'argento, i capezzoli di rame, cioè tutti rame che è rosso rispetto al bronzo che è dorato, e quindi davano poi tutta la parte coloristica, diciamo, anche sul bronzo stesso lavoravano di colore.
Ottimo intervento, grazie.
Prego.
E andiamo su per due cose ancora.
Dove sono stati ritrovati? Dove sono venuti i ritrovamenti?
Santorino. Allora, e qui in pochi minuti dobbiamo dire che Santorino è un'isola unica, non solo per le cose moderne, la bellezza del mare, ma per questa grande civiltà del 1600 avanti Cristo. Dopo l'esplosione del vulcano, come sappiamo, di Santorino, una gran parte dell'isola sprofonda e rimane tuttora una mezzaluna. Nella parte restante, perché anche di là avevamo molti paesi, molti centri abitati spariti, abbiamo trovato un centro molto importante, no? Solo da queste case qui abbiamo trovato i resti che vedremo. Ma la cosa importante per chi è stato a Santorino, queste parti sono originali, recuperate. Sono case alte tre piani che hanno fatto 36 secoli fa, incredibile. Tutto ciò che vedete è originale, le porte così rimangono perché è stato coperto tutto come a Pompei dalla polvere vulcanica. Solo che a differenza di Pompei qui non abbiamo trovato nessun scheletro, perché sembra che il vulcano abbia dato segno, la gente sulle navi scappò, ma non sappiamo se salvarono, perché le onde del mare moto arrivarono fino a Creta e distruggono Cnosso. Brava! E così allora vediamo una cosa straordinaria, e non c'è bisogno di dirvi che significa trovare un tale vaso di terracotta da 36 secoli fa con quella forma e con i grappoli d'uva. Sembra moderno, un'arte minimalistica, i colori, i delfini, le capre, i vari vasi che andavano proprio messi dentro la sabbia e ottenevano vari prodotti, una serie di vasi là eccezionali come forma e come decorazione, con le foglie, guardate qui, con la spiga di grano, guardate qui le forme, guardate le forme qui, antropomorfe, con il becco d'uccello, le mammelle femminili, vasi antropomorfi, l'eleganza della decorazione, la spiga di grano, ma la cosa che può colpire chiunque qui sono i dipinti murari spostati qui da Santorino. Venite. leggiare per depositare molte cose, per conservarsi da lì. Scoperta nel 1978, negli ultimi anni. E guardate qui, ciò che vedete originale in grandissima parte si capisce. E guardate le antilopi, le foglie di edera e i due ragazzi che fanno pugni con le pance gonfie per capire che sono ragazzi, con questi grandi occhioni rappresentati di profilo. Ma la cosa più bella è quella lì, guardate che cosa. Se qualcuno dirà, ma no, ma che colori sono questi? Che rocce sono questi? Originali in che senso? Per chi andrà a Santorino, per chi è stato, tutte le rocce tuttora hanno questi colori, perché i primi artisti che facevano? Imitavano, copiavano la natura. Se uno allora vede o trova ovunque nel mondo un disegno, sa com'era quel posto 28 secoli fa, 40 secoli fa, perché l'artista imita, copia ciò che vede, non è che mette la fantasia. E vediamo le rocce di Santorino tuttora esistenti, una stanza tutta intatta, un sopalco che non sappiamo come c'è, cosa c'era, una piccola porticina di là che non sappiamo che cosa c'era, ma guardiamo le rondini che esistevano e i gigli rossi che c'erano tuttora a Santorino, e l'hanno chiamata la primavera, perché guardate, gigli, rondini, e molti dicono cosa? Che probabilmente era una camera matrimoniale per far vedere questa gioia intorno. Se veramente lo fosse, significa che avevano una fantasia magnifica, se coprivano il loro grande amore con fiori, rondini, primavera, colori. Quando erano alti? Molto bassi. E vi farò vedere un lettino originale, un calco di là. Per noi maschi altezza media siano 1,58 m, per le donne 1,48 m, e vedremo un lettino che rappresenta, ecco, abbiamo esattamente una di Santorino sopravvissuta dal mare notto, e vediamo un letto qui per capire dove dormire.
Fernanda,
un letto calco fedele, una persona di 1,60 m qui dorme, legno, guardate proprio la corda, la passavano di qua e di là, facevano la retina sopra un tipo di coperta come materassino ed era ottimo. Ecco un letto trovato in una di quelle case, un calco fedele. Avevano mobili, un in effetti tavolino, questo qui calco fedelissimo di una borsa di paglia, magari una cosa del genere, e tantissime copie originali, elegantissime. Guardate qui che serie di coppe,
il cappello di paglia.
Vedi, sei una vera proprio di Santorini. Sì, sì, sì. Ecco, guardate come le trovarono prima di staccarle. Ecco allora il lettino dentro quella stanza della cosiddetta primavera. Guardiamo qui allora vari vasi e guardate i colori originali di Santorino, per non pensare che hanno inventato parecchi originali, colori rossi, giallo e tante altre cose. Ecco il colore vero, la parete, le prime foto dopo aver scoperto il posto prima di staccare, e qui allora ecco Santorino, Fira, ecco Creta, che le onde arrivarono a distanza minima, invece noi eravamo qui, ecco Patmos, si vedeva Samos e la Turchia di fronte, non c'era il tempo bello, se no, minima distanza, guardate dove eravamo rispetto ad Atene. a due passi dalla Turchia. Ecco Santorini. Fira si chiama oggi.
Fira.
E qui allora vediamo Knossos. Ecco com'è, sviluppata lì, e al centro c'è il vulcano tuttora attivo.
Rodi,
eccola, Rovos.
Ah, il vulcano è ancora attivo.
Sì, Carpathos. Allora, sono le 2:05, andiamo a vedere ancora due cose, poi andiamo. Vero? 23 secoli fa. Ed è il morto, perché sopra la colonna c'è il suo vestito nudo, l'eterna giovinezza, e fa vedere al fratellino cosa era capace di fare durante la vita. Era bravo di palleggiare. Totis. Andiamo. 23. Una statua del laboratorio di Prasitele, un grande artista del IV secolo, e guardate la preziosità, opera in bronzo, bellissimo volto, il naso, la bocca, gli occhi originali, i capelli, si chiama allora Lefebo, e c'è una cosa particolare, teneva una lucerna. E probabilmente, dicono molti, teneva in maniera coreografica un fiammifero grande e accendeva la lucerna per illuminare l'ingresso di una villa romana molto bella. Allora, un'opera molto bella dal IV secolo. Venite qui. Statua molto importante, si è trovata sotto l'acqua del mare di Citera, la chiamano Lefebo di Citera, è bronzo, elegantissima, addominali e pettorali, l'eleganza delle spalle, gli occhi originali, il volto molto bello, e probabilmente teneva la testa della medusa, teneva la spada, ma visto che non siamo sicuri se fosse così, ipotesi, lo chiamiamo Lefebo. Aveva tagliato probabilmente la testa della medusa, la teneva così, molto agitato, ma bellissimo come volto, l'eleganza, opera originale da un grande artista eufrano del IV secolo avanti Cristo.
Gli occhi sono originali.
Originali. E venite per vedere l'ultima luciana.
Questa
testa di un filosofo, questa della famosa Salute, figlia di Asclepio, Igia.
No. Eccetera.
Questo purtroppo solo in musei come Olimpia, come e chiudiamo con questa, è finita così, chi vuole, veloci, non parlando per ristorante,
noi da una ciabattata,
appunto, questa è molto elegante, un'opera romana molto bella, è un'opera romana ironica perché proviene proprio da Dello, della casa di quelli che credevano al dio Nettuno, Dionisiastes, Dioniso Baco, è molto bella perché il Pan, dio delle foreste, metà uomo e metà caprone, si innamora della dea Venere, ma guardate in effetti i greci che erano sicuri che l'amore, non avendo la vista, lanciava le frecce, ma proteggeva chi voleva proteggere, l'amore andava lui verso la persona. Allora l'amore d'accordo non è, sorride in maniera ironica, lo tiene per le corna, gli fa, non è per i tuoi denti, vattene, lui però fa, io tenterò e vedremo. Allora lui tenta, cerca di tirare via il braccio, lei si difende nuda, la dea Venere, ma toglie il sandalo ed è pronta di dargliela, per vedere la legittima difesa della donna, fin da allora la mossa finale per proteggersi. Molto bella, di 21 secoli fa. E andiamo fuori. Il piede di un tavolo, come ti sembra? Il tavolo era appoggiato là, quella è la statua di Asclepio, molto importante con serpente per i medici, è una cosa unica perché c'è il serpente, lui da filosofo, una delle menadie qui, e vediamo qui proprio Bacco con l'uva, con uno dei satiri. Guardate l'eleganza del marmo, era uno dei piedi di un enorme tavolo, figuriamoci com'era.
Qual è la, la...
Ma non discorso, una delle mani.
No, non è il...
Ecco di Asclepio con il serpente, simbolo dei Medici, il primo medico mitologico. Ecco,
quello che è due sette.
Federico, non si sente?
Secondo me si.
Prova.
Vediamo questo video di Zero. Grazie, quello che è
prova?
Prova.
Avevamo saputo.
Sabotato.
Ah, l'avevate sabotato. E prima di andare via, e prima poi di fare i ringraziamenti, voglio fare un'ultima riflessione che secondo me è molto importante per i catechisti in relazione a quello che è il mondo ideale che abbiamo visto nel museo. Non c'è stato tempo, quindi l'ho detto, lo faccio in autobus andando via. E sapete che noi abbiamo visto questi curioi, questi uomini straordinari, belli, abbiamo visto l'armonia delle divinità, il dio Nettuno che lancia il suo tridente e così via, no? Ma pensate ancora di più ad Omero. Mi piacerebbe dire perché noi dobbiamo usare Omero nella catechesi, e arriveremo a dire perché dobbiamo usare Dante, perché dobbiamo usare anche Tolkien e Lewis, no? Allora, gli antichi dicevano che Omero è stato l'educatore di tutta la Grecia, cioè in realtà l'Iliade e l'Odissea non sono solo dei racconti, ma sono il punto di riferimento ideale di tutta quanta la Grecia, no? E c'è la, potremmo dire, la bellezza dell'epica, cioè la catechesi e l'educazione, anche la scuola, ha bisogno dell'epica che purtroppo è scomparsa. Che cos'è l'epica? È questa avventura, diciamo, dove l'uomo, sconfiggendo tutti quanti i nemici, manifesta il suo desiderio di sacrificarsi per un ideale, per ciò che è veramente bene, no? Ed è evidente che nella Grecia questo ideale non è semplicemente l'educazione dei bambini, cioè l'Iliade e l'Odissea non sono scritti per i bambini, ma la paideia, così la si chiama negli studi, è l'ideale dell'adulto, come la catechesi deve avere di vista un adulto, è l'adulto ideale, cioè la Grecia poteva educare perché aveva un'immagine ideale di vita. Sapeva che poi noi non eravamo ad essere eroi, ad essere semidei, però proponendoci queste storie ci dava un ideale dove bisogna essere coraggiosi, bisogna essere giusti, bisogna essere saggi, bisogna essere addirittura astuti. Ed è proprio questa, si potrebbe condensare tutto nella parola arete è la virtù, cioè il mondo antico, il mondo greco proponeva attraverso queste statue, attraverso i racconti dell'epica eccetera, un ideale di uomo che bisognava cercare di raggiungere ognuno con la propria vita, no? E si potrebbe dire che dentro questo ideale c'è di sicuro il fatto che bisogna donarsi per il raggiungimento dello scopo che è il bene comune. Pensate per esempio ad Achille, pensate a Ulisse che deve affrontare tutte quante le sue fatiche, no? C'è l'idea del sacrificio, c'è l'idea della guerra che deve essere combattuta, tu devi arrivare addirittura a sacrificare te stesso perché la tua gente, la tua città, il tuo popolo possa arrivare alla salvezza, no? Queste cose sono state squalificate dalla pedagogia moderna, cioè di nuovo se noi dobbiamo essere molto, molto attenti a capire questo, cioè con la scusa dell'antimilitarismo, con la scusa che non dobbiamo parlare di guerra, ed è giusto, noi dobbiamo essere antimilitaristi, dobbiamo essere per la pace, no? ma in realtà non si raggiunge la pace se non c'è qualcuno che è disposto a sacrificarsi per la pace, disposto a questo, no? E i ragazzi,
la mitologia greca l'hanno tolta anche dalla scuola ellenica da 8 anni.
La mitologia greca è stata tolta dalla scuola ellenica da 8 anni, dice Mannos, pensate, no? E che cosa invece, perché questo? Cioè, perché il ragazzo sa benissimo che ciò che ti viene insegnato non è a fare del male, ma ciò che ti viene insegnato è invece la grandezza del bene, la grandezza di vivere queste cose, no? Se ci pensate, i bambini amano tantissimo le storie dei cavalieri, le storie dell'onore. I bambini amano essere giudicati, cioè che ci sia un onore, una fama, no? Il bambino ti dice: ti piace il mio disegno? Cioè, se non c'è un giudizio, se non c'è, se volete, anche una competizione, cioè il bambino ha bisogno di sentire se quello che fa vale o non vale, no? Noi invece appiattiamo tutto, di modo che non c'è più questa idea dell'uomo ideale che combatte per il bene e che addirittura si sacrifica per il bene, no? E vorrei arrivare allora a 2 esempi concreti che vi spiegano anche concretamente come questo non sia un discorso astratto, no? Io credo veramente che noi abbiamo bisogno dell'epica, delle grandi narrazioni e non solo di storielline da 4 soldi dove non c'è mai un drago, mai un peccatore, mai un Giuda, mai la morte da affrontare, mai il martirio, no? Pensate innanzitutto a una persona che rilegge i miti, lo vorrei fare con rispetto per il mito greco, ma pensate a Dante. Cioè, Dante è veramente un personaggio che affronta l'inferno e deve arrivare a vedere Dio. Cioè, potremmo dire che la commedia è veramente un'epica. Mi raccontava Franco Nembrini, non lo raccontava a me, padre Maurizio Botta ha parlato con Franco Nembrini perché l'anno prossimo ci saranno alcuni incontri con questo grande esperto di Dante, esperto di educazione. Lui diceva: Benigni, che è bravissimo, non, parla di Paolo e Francesca, parla di Ulisse, ma non spiega né perché Paolo e Francesca stanno all'inferno né perché Ulisse sta all'inferno. Non spiega che Paolo e Francesca stanno all'inferno perché in realtà non si sono amati veramente, e sapete che io voglio molto bene a Benigni, ma Paolo e Francesca stanno all'inferno perché non hanno avuto un amore ideale, ma hanno avuto invece un amore effimero, cioè hanno consumato in un atto di un istante, un bacio, la sessualità, senza essere veramente giunti all'amore. Cioè, Paolo e Francesca sono i meno peccatori dell'inferno, ma in realtà non sono stati capaci di lottare per conquistare l'amore vero, no? E lui dice: perché Ulisse sta all'inferno? Ulisse, voi sapete che Ulisse dice: fatti non foste ad essere come bruti, ma per seguire virtute, l'arete et conoscenza, cioè con un grande discorso infiamma i suoi uomini e li porta, circunnavigando tutto quanto il mondo antico, li porta girando sul lato del cerchio ad arrivare alle pendici del purgatorio. Anche Dante arriva alle pendici del purgatorio, ma Dante arriva alle pendici del purgatorio perché attraversato l'inferno, cioè Dante ha il coraggio di arrivare al purgatorio guardando in faccia il male, guardando in faccia il peccato. Invece l'Ulisse dantesco è come se girasse intorno al problema, cioè arriva dove deve arrivare, ma senza essere l'eroe che ha il coraggio di scendere nel problema del male. Quindi è in qualche modo una persona che bypassa il vero problema dell'uomo, che è arrivare a Dio, arrivare a questa grande meta senza. Aiutare i ragazzi a capire questa grandezza di Dante. Dante è un personaggio epico, cioè nel Medioevo Dante ha lo stesso ruolo di Ulisse, è lui che fa il viaggio, e Lewis nel Viaggio del Veliero riprende questi ragazzi che vogliono arrivare, fare il viaggio di Ulisse, ma per arrivare a vedere dove si toccano il cielo e la terra, dove Dio è presente, no? E attraversano tutto il male, attraversano le isole dove sono tutti i peccati per arrivare. Ma se pensate a un'altra cosa ancora più facile, pensate a Tolkien e a Lewis appunto. Perché ai ragazzi piace tanto Tolkien? Perché Tolkien è l'epica, cioè sono una compagnia di persone, come gli Achei, come i Greci, come Ulisse, che deve riuscire a
liberare il mondo dal male. E Tolkien, che come sapete era cattolico, ha dipinto in questo Hobbit, l'Hobbit è un uomo piccolo, potremmo dire come gli uomini di Santorino di alti 1,48, cioè sono delle persone pigre, sono delle persone inglesi che non hanno voglia di lottare, eccetera, e scoprono che il mondo ha bisogno del loro sacrificio, cioè loro devono uscire dalla loro pigrizia, perché se loro non scendono in battaglia il mondo non si salverà. E padre Maurizio dice c'è una scena dell'Hobbit che prepara, in realtà è una post, non è stato scritto prima, vabbè, lasciamo perdere. Cioè nell'Hobbit c'è questa scena bellissima dove Gandalf raduna i nani con questo Hobbit, perché siccome l'Hobbit non ha lo stesso odore dei nani, è l'unico che dovrà penetrare dove c'è il drago e potrà affrontarlo senza che il drago senta il suo odore, no? E invita l'Hobbit a far parte della compagnia e a rischiare questa impresa, no? E questo Hobbit non ha nessuna voglia, resta nella casa e dice no, io non ci vengo, io non voglio fare la grande impresa, non voglio fare la grande avventura epica, potremmo dire. E gli altri la mattina dopo dormono tutti quanti, e lui si alza e se ne sono andati, e lui dice in questa nostalgia di questo Hobbit che non ha avuto il coraggio di partire, è come il giovane ricco della parabola che non ha il coraggio di mettersi in marcia per andare appresso al Signore che lo chiama, no? E nel caso dell'Hobbit lui ha la possibilità, perché in realtà gli altri non sono andati troppo lontani, decide improvvisamente di partire, li segue e accetta, e la prima battaglia si risolve solamente perché lui riesce ad entrare nella battaglia, no? Ecco, i ragazzi amano Tolkien perché si accorgono che lì c'è la serietà della sfida del bene e del male, e serve un pato, serve una rete, serve una virtù, serve una grandezza d'animo per buttarsi nella battaglia. E potremmo dire che quello che fa la grande epica, quello che fa anche la grande arte, è rivestire di bellezza il concetto di bene e di male. Cioè c'è il bene e il male, c'è la verità, c'è la filosofia, ma l'epica la riveste di bellezza, cioè sono dei racconti che si possono fare, è la meraviglia di Ulisse, la meraviglia di Achille, il dramma di queste storie dove qualcuno deve morire per arrivare a salvare il mondo intero, no? Allora non è solo la verità, non è solo la bontà, ma c'è questa storia che è grande. Tolkien, per esempio, proprio come Omero, come gli Edi antichi, è riuscito a creare un mondo che non esiste, ma che è un mondo reale dove ognuno ritrova il gusto dell'ideale, no? E allora, secondo me questo è importante da tenere presente, ancora una volta noi abbiamo bisogno certamente del Vangelo, abbiamo bisogno di tantissime cose, ma poi abbiamo bisogno anche dell'epica, delle grandi cose per insegnare ai bambini e ai ragazzi la grandezza della vita e la drammaticità delle scelte che noi abbiamo dinanzi. Ecco.